a tutti i partecipanti. Io sono Daniele Lucchi, ho avuto l'incarico di presentare questa iniziativa odierna. L'idea di questi incontri è nata da un gruppo di cittadini che si sono autodefiniti cantiere sanità, molto molto preoccupati per i crescenti allarmi, direi quotidiani, denunce sui mass media, vediamo quotidianamente, della situazione molto seria in cui versa la sanità pubblica. È talmente grave la situazione che secondo alcuni ne è pregiudicata persino la stessa continuità e forse anche la sopravvivenza del sistema. Dopo i primi incontri e riflessioni che abbiamo fatto, hanno aderito a questa nostra iniziativa varie associazioni a carattere culturale, sindacale e anche del volontariato, che potete vedere nel pieghevole è stato distribuito. E con nostra grande soddisfazione è arrivato anche il patrocinio del Comune di Caralcore, che ringraziamo calorosamente. Sul pieghevole abbiamo definito questa iniziativa e soprattutto la sanità pubblica come un gioiello, e questo testimonia senz'altro, senza dubbio, un nostro preciso schieramento nella diatriba che si sente sempre pro sanità pubblica e pro sanità privata, senza voler per questo demonizzare assolutamente la sanità privata, che anch'essa è una realtà grande, grossa, fatta di persone, operatori e lavoratori. Ma l'articolo 32 della Costituzione italiana, e il cito del pieghevole, l'abbiamo messo in prima pagina del pieghevole, recita, sono tre righe: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E questo, secondo noi, può essere integralmente garantito solo da una sanità pubblica universalistica, il cui obiettivo primario è la salute intesa non solo come un diritto individuale, ma anche come un patrimonio dell'umanità, della società, ma anche proprio come una vera forma di ricchezza diffusa e quindi di valore, con anche implicazioni positive a livello economico. Parlando di valori primari, non si può non citare anche la definizione di salute dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la salute come una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non esclusivamente l'assenza di malattia o infermità. E questo entra in campo due questioni. La questione sociale, sintetizzando al massimo, chi non ha reddito sufficiente rischia di essere escluso dalle cure, e sono sempre più frequenti anche i casi di rinuncia da parte dei cittadini a determinate forme di cura perché troppo costose, quindi per motivi economici. E l'altra questione è la questione ambientale. La difesa della nostra salute senz'altro va di pari passo con la difesa dell'aria, dell'acqua, del suolo. E questa questione, secondo noi, dovrebbe entrare a far parte di quella che è la grande prevenzione primaria. Oggi vediamo che la crescita della sanità privata è veramente tumultuosa, e siccome le prestazioni sanitarie erogate dal privato vengono pagate dal pubblico, si assiste ad un crescente drenaggio di risorse economiche dal pubblico verso il privato, per cui la sanità privata è strozzata economicamente. Come avete capito, le problematiche sono davvero tante, sono complesse, e siccome noi pensiamo che a problemi complessi raramente possono essere date soluzioni semplici, abbiamo deciso di promuovere degli incontri pubblici di approfondimento come quello di oggi, invitando relatori esperti e riconosciuti in vari campi come l'organizzazione della gestione sanitaria, l'economia sanitaria, le politiche sanitarie, per aiutare noi cittadini a comprendere meglio e a vederci più chiaro. Non rubo ulteriore tempo al relatore di oggi e passo a presentarlo. Abbiamo con noi il professor Francesco Longo, ricercatore CERGAS SDA Bocconi. CERGAS sta per Centro Ricerca e Gestione sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria. SDA è la scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano. Ci intratterrà con un intervento dal titolo Attuale sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, Agenda dei Problemi. Prego.
Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Sentirete tante cose oggi che sono un po' dissonanti rispetto a quello che sentite di solito nei media, perché siamo in un'epoca populista in tutta Europa, anche negli Stati Uniti, populista in maniera bipartisan, insomma, a destra come a sinistra. Il populismo si basa fondamentalmente su tre caratteristiche. Uno, non si parte mai dai dati, ma da qualche narrazione basata su aneddoti. Due, non ci sono mai degli out-out, cioè non c'è mai il tema delle priorità, tutto è sempre risolvibile, basta sconfiggere il nemico, che variabilmente può essere il sindacato, lo straniero, i politici troppo vecchi. E quindi nel populismo ci sono sempre delle ipotesi consolatorie. Qua vedrete che io rappresenterò i problemi dell'SSM come un riflesso naturale dei problemi del paese, che sono problemi che vengono lontanissimo, in cui non c'è il colpevole se non una responsabilità collettiva, se mai, e dove la soluzione non è disponibile. E quindi chiederò uno sforzo adulto, prima di tutto, di assumere la complessità anche dei problemi, della contemporaneità. Perché io penso che il nostro paese abbia bisogno prima di tutto di una stagione di diagnosi più che di una stagione di discussione sulle soluzioni, anche perché questo aumento della polarizzazione negli schieramenti, ma non solo, nella comunità, non siamo più neanche d'accordo se salvare uno e mezzo Mediterraneo è un atto vile o un atto coraggioso. Credo che noi abbiamo bisogno di gettare ponti. Punti, secondo me, culturali si costruiscono condividere una diagnosi. Condividere una diagnosi possiamo facilmente trovare un terreno comune, mentre è inevitabile che poi quando si inizia a discutere le soluzioni, se qua sono tutte difficilissime, non ci si può che dividere. Ma io credo che dobbiamo rilanciare una stagione in cui proviamo a condividere collettivamente qual è il problema. Sì, grazie. E, detto questo, sentirete tante cose non consolatorie. Poi potete reagire in due modi: o dire mamma mia, non pensavo fosse così grave, oppure dire meno male che finalmente ho avuto il privilegio di ascoltare alcuni fatti, alcune evidenze. Io personalmente lo considero sempre un sapere meglio che non sapere. Anche se ciò che si scopre magari non è né facile, secondo me deve sedere anche sui banchi davanti, che sia un problema perché non tradiamo nessun patto istituzionale. Allora, tutto quello che racconterò lo trovate gratuitamente, se volete, in questo librone che è il rapporto OASI dell'Università Bocconi. Noi ogni anno fotografiamo sia la società sia dove sta il Servizio Sanitario Nazionale. E la prossima edizione esce il 28 novembre, quindi chiunque voglia approfondire tutto quello che io dico c'è gratuitamente in esposizione, con una serie storica oramai trentennale. Si può scaricare intero libro, addirittura singoli capitoli. Allora io farò questi 5 passaggi logici e mi fermerò per ascoltare domande un po' dopo ogni passaggio logico, così lo facciamo meno noioso e più interattivo. E parto prima da dove sta la società italiana, questa sconosciuta, poi quanti soldi ha fondamentalmente l'SSN e che performance garantisce oggi. Terzo, come si stanno evolvendo i servizi nell'SSN. Quarto, gli spazi di autonomia strategici che ci apre il PNRR in sanità e una possibile agenda delle riforme. Partiamo dalla società italiana. La società italiana si può riassumere in 2 slide. La prima è questa. Noi all'anno facciamo circa 700.000 morti e facciamo 400.000 nati, quindi noi perdiamo ogni anno 300.000 cittadini. Poi importiamo più o meno 300.000 immigrati, ma esportiamo 150.000 italiani. Il problema è che importiamo braccianti ed esportiamo laureati. Nel complesso, quindi noi siamo una nazione shrinking, cioè che l'Italia è più piccola, meno popolosa, contro quello che fanno tutte le altre grandi nazioni europee. Regno Unito e Francia tradizionalmente erano come noi 60 milioni di abitanti, sono arrivati a 66-68 milioni, noi invece stiamo scendendo verso i 58, quindi siamo in controtendenza, siamo sempre più anziani e continuiamo a annacquare il livello di scolarità del nostro paese, perché le persone che vanno via sono quelle più qualificate e invece prendiamo braccianti. Questo quadro demografico è dato dal fatto che siamo contemporaneamente il paese al mondo che fa meno figli, abbiamo 1,2 figli per donna, 1,2, ce ne vorrebbero 2,2 per tenere la popolazione stabile, e già stabile non sarebbe sufficiente, ma noi siamo 1,2, quindi ci manca il 50% della natalità che ci servirebbe. E anno su anno noi perdiamo natalità, anche quando siamo stati chiusi in casa col Covid, niente, anche lì si è preferita la televisione, quindi non c'è proprio speranza, no? Perché se anche chiudendoci in casa non succede niente, evidentemente, anzi pare che siano aumentati i divorzi. In più siamo il sesto paese per speranza di vita, quindi oramai viviamo un po' più di 82 anni in media. Quindi voi capite che se non facciamo figli e viviamo a lungo, noi siamo dentro una crisi demografica veramente importante. Allora, questa crisi demografica si rappresenta con questo grafico. Partiamo dalla parte di destra. Partiamo dalle colonne azzurre o blu. Vedete che le persone sotto i 15 anni oggi sono 7 milioni e 600 mila e le persone sopra i 65 sono 14 milioni. Quindi i bambini sono la metà dei vecchi fondamentalmente in questo paese. Voi capite che Houston, se i bambini sono la metà degli anziani, ci abbiamo un problema, bello grosso. Oggi, ovunque voi girate, c'è il cartello cercasi personale e non lo si trova. Noi abbiamo molti più posti di lavoro che persone. Perché i ventenni di oggi sono esattamente la metà dei ventenni di 20 anni fa. Quindi manca proprio la mano d'opera, di qualsiasi tipo. Dall'ingegnere all'informatico, all'infermiera, al camionista. Anche il camionista è il mestiere più ricercato sul mercato del lavoro. Stellantis ha parecchie migliaia di automobili già vendute sul piazzale, ferme, perché non ha i camionisti per consegnare le automobili a chi ha comprato. Se avete sentito qualche vicino che ha comprato l'auto nuova, prima di qualche mese non ve la danno. Ecco, di questi qualche mese, metà perché stanno sul piazzale perché non c'è il camionista. Se voi andate a qualsiasi società di lavoro interinale, ad Ecco, Umana, queste, vi danno 6.000 euro per fare la patente del camion e vi garantiscono il posto di lavoro a tempo indeterminato, subito. Così uguale le scuole per OS, cioè, vi danno il corso gratis e vi garantiscono il posto di lavoro e non si trovano i candidati, banalmente. Noi siamo oggi, vedete, in azzurro, 37,7 milioni di persone nella fascia di età dove si può lavorare, dovrebbe lavorare. Di questi 37,7 milioni ne lavorano purtroppo però solo 23 milioni. Solo il 60% degli italiani in età da lavoro lavora. E questa è la nostra vera differenza con il resto d'Europa, perché nel resto d'Europa questo numero, che da noi è il 60%, è 80%. Quindi in Francia, in Germania, in paesi scandinavi, in Svizzera, in Olanda, l'80% delle persone in età da lavoro lavorano, mentre da noi solo il 60%. Perché? Uno, abbiamo una bassissima tasso di occupazione femminile, soprattutto al sud. Due, siamo campioni d'Europa contemporaneamente di abbandono scolastico, quindi noi cacciamo dalla scuola il 14% dei ragazzi tra la prima e la seconda superiore, e siamo campioni d'Europa dei NEET, quelli che cosiddetti not in education, not in employment, not in training, che sono il 20% delle persone tra i 20 e i 35 anni nel nostro paese che non fanno nulla. Che non è vero che se la godono sul divano per le pesce di danza, non ce n'è una dei tre che è vera. Uno, non se la godono perché sta malissimo. Due, non prendono le pesce di danza, stanno male. E noi non riusciamo ad agganciarli. Quindi noi siamo un paese contemporaneamente affamato in manodopera che perde il 20% dei suoi giovani. Terzo, noi mandiamo le persone in pensione troppo presto. Perché in un paese dove si vive 82 anni, mandare le persone in pensione a 62 anni, come vi dimostrerò tra un attimo, non è sostenibile. Tra l'altro, un paese affamato di manodopera qualificata, noi ci permettiamo il lusso di mandare le persone in pensione troppo presto. Poi discutiamo, che è la discussione che c'è negli altri paesi, è che tipo di mestiere bisogna fare tra i 55 e i 70 anni. Che ovviamente bisogna cambiare mestiere, magari si lavora al 70%, al 60%, all'80%, queste sono le discussioni degli altri paesi. Allora, quindi noi oggi, dati in 2021, abbiamo 23 milioni di lavoratori e 14 milioni di pensionati. Considerate che le pensioni sono pagate da chi oggi lavora, non esiste un conto corrente in cui uno versa la pensione e poi quando la pensione ritira il conto corrente, ma è un patto di solidarietà generazionale. Quindi oggi noi abbiamo per ogni pensionato 1,6 lavoratori. La pressione previdenziale che paga il lavoratore è del 27% del suo reddito, quindi se una persona costa come costo aziendale 50.000 euro all'anno, il 27% di quei 50.000 vanno per la pensione. Siccome per ogni lavoratore, per ogni pensionato abbiamo 1,6 lavoratori, per sapere quanto pensioni possiamo permetterci è 27% per 1,6 è il livello che noi possiamo permetterci. Noi possiamo permetterci, fa un po' più del 45%, attorno al 45%, diciamo, noi possiamo permetterci pensioni pari al 45% a livello salariale. Numeri alla mano, 27 per 1,6, aritmetica, neanche matematica. Ovvio che è troppo basso, quindi paghiamo di più, quindi facciamo debito. Cosa succede nel 2050? E da qua al 2050 ogni giorno andiamo in quella direzione? Vedrete che nel 2050 le persone in età da lavoro scendono da 37,7 milioni a 28,9 milioni, 29 milioni, l'istogramma rosa in mezzo, da 37,7 scendiamo, quindi perdiamo in buona sostanza 8-9 milioni di lavoratori, mentre aumentiamo i pensionati di 5 milioni. Ok? Quindi avremo nel 2050 tra 17 e 20 milioni di occupati, 20 se riusciamo a spostare un po' su quel 60% di gente che lavora, e di ciò dobbiamo essere pensati. Quindi noi nel 2050 avremo un rapporto 1-1 lavoratori pensionati, il che non è sostenibile da nessun punto di vista, no? Economico, politico, sociale. Michele Serra scrive sempre: ci sarà la guerra giovani contro vecchi. Personalmente sostengo la tesi che quando sento quota 100 la guerra è già in corso e c'è un gruppo che è numeroso che stravince, per cui gli altri sono pochi. Questa cosa arriva, di cui non si parla, che è il vero problema del paese, il problema del lavoro, il problema del paese è questo. Questo è l'elefante nella stanza, il resto sono conseguenze. Perché non si può parlare di questo tema? Perché qualsiasi soluzione noi vogliamo mettere sul tavolo è talmente impopolare che nessuno può formularla. E in politica nessuno metterebbe mai in agenda un tema su cui nessuna soluzione è proponibile. Diceva De Gaulle: cos'è la politica? La politica è narrare delle fiabe di cui il narrante è l'eroe. Okay. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono tre. Soluzione 1: andiamo in pensione a 72 anni. Soluzione 2: dimezziamo le pensioni. Soluzione 3: portiamo qua 5 milioni di immigrati, magari non tutti in un colpo, in 7 anni, 6 anni, meglio se in coppia, giovani e con la qualifica professionale che ci serve, come ha fatto la Merkel, che ha preso 1 milione di siriani tutti in un colpo, in 3 mesi li ha presi. Come? In più. Adatto. Siccome però nessuna delle tre proposte è politicamente proponibile, no? Quale politico uscirebbe dicendo andiamo a pensione a 70 anni, dimezziamo le pensioni o portiamo qua 5 milioni di immigrati? Quindi non potendo parlare della soluzione, si può anche parlare del problema, ma quindi il nostro elefante nella stanza non è verbalizzabile. Come vi farò vedere i dati? Quindi quando uno dice: non ci sono i soldi per la sanità, ma non ci sono i soldi neanche per la scuola, neanche per il trasporto pubblico, per forza. Per cosa sta succedendo? Che non potendo affrontare questo problema, le conseguenze di questa realtà demografica vanno dritte e dritte addosso alla sanità. Perché cosa succede? Succede due cose: che da un lato aumenta di tanto il bisogno, perché aumentando di tanto gli anziani ovviamente aumenta di tanto il bisogno, e dall'altro, scendendo i lavoratori da 23 milioni a tra 17 e 20, diminuisce la base imponibile, cioè i salari da cui possiamo prendere le risorse per finanziare la scuola, la sanità. Quindi avremo meno risorse per finanziare i nostri servizi pubblici e più bisogni. Salvo dire: aumentiamo le imposte. Ma ditemi voi, in questo paese chi può dire alziamo le imposte? Io mi ricordo, io uso simbolicamente questo esempio: 1° maggio 2023, un personaggio pubblico sicuramente legittimo e stimabile nella sua posizione di estrema sinistra come Landini, 1° maggio ha detto: c'è un tesoretto di 10 miliardi, abbassiamo le imposte. Non c'è speranza, perché se anche da quel fronte arriva l'inno che noi dobbiamo passare le imposte, perché noi oramai collettivamente abbiamo tutti, in qualsiasi quotidiano voi leggete di estrema sinistra, di destra, abbiamo oramai dato per scontato che un euro di spesa privata sia meglio di un euro di spesa pubblica. Qui quello che si sente è: abbassiamo il cuneo fiscale, riforma fiscale a sinistra e a destra, la tax di tutto. Quindi un paese che ha dato per scontato bisogno di migliorare le imposte, in questa situazione demografica è chiaro che non può che ridurre evidentemente la spesa del welfare, che d'altra parte non può che crescere, perché se aumentano gli anziani, diminuiscono i giovani, cosa potrà mai succedere? In più in Italia stanno succedendo le altre cose, siamo di meno ma ci stiamo ridistribuendo. Le aree marrone sono quelle che guadagnano un pochettino di popolazione, le aree in bianco sono quelle che perdono. Per farla breve, sono N tornei, alcuni noti, altri meno noti. Il nord vince verso il sud si sta spopolando, anche perché oramai fa meno figli del nord e più non accoglie gli immigrati. Che oramai la fertilità è legata al fatto che entrambi i membri della coppia hanno un lavoro fisso. E siccome questo sud non avviene, sud oramai fanno meno figli che al nord. Quindi il nord vince verso il sud, le aree urbane vincono verso le aree rurali. Ma la vera novità meno conosciuta è l'asse dell'alta velocità sul Tirreno vince contro l'asse dell'Adriatico. Quindi tutti vogliono spostarsi sull'asse Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, invece vedete che l'asse dell'Adriatico perde. In questo rimescolamento di popolazione sta succedendo un fatto che è fuori anche questo dell'agenda, la cosiddetta gentrification delle aree urbane. Nelle aree urbane vivono solo le persone scolarizzate, molto abbienti, che possono permettersi a Bologna 5.000 euro al metro quadro. Quindi cosa sta succedendo? Che nelle aree urbane vive un certo tipo di popolazione, sempre più qualificata e sempre più interessante, espelle la classe media dalle aree urbane, che invece va a vivere nei contesti intorno. E questo è un rimescolamento non solo del tipo di persone, degli stili di vita e anche delle disponibilità economiche, ma addirittura degli orientamenti politici. Se voi prendete l'asse dell'alta velocità Torino-Milano-Bologna, Firenze-Roma-Napoli, in un paese che è largamente di centrodestra, che è l'Italia, tutti questi comuni sono di centro-sinistra. Perché la borghesia che vive in città ed espelle la classe media vota a sinistra. Addirittura in Lombardia, che è di centrodestra, l'80%, tutti i capoluoghi di provincia sono di centro-sinistra. Solo Milano, ma Bergamo, Brescia, Monza, Mantova. Perché noi abbiamo a questo punto le persone, come dire, vivono in ambienti diversi e quindi questo aumenta anche la polarizzazione culturale. Non ci si intende più perché gli uguali vivono. Tutti i benestanti vivono insieme tra di loro, gli altri vivono un'altra parte e questo crea evidentemente, incrementa le distanze culturali. Questo non è solo un fenomeno italiano, è un fenomeno comune a tutta l'Europa, ma anche agli Stati Uniti. E poi c'è il tema della solitudine. In arancione sono le famiglie fatte da una sola persona, quindi nel nord il 34% delle famiglie sono una sola persona e battono le famiglie coppia con figli, che sono solo il 31% delle famiglie. A Bologna in città il 50% delle famiglie sono fatte da una persona sola. E la solitudine è un tema enorme rispetto alla sanità, per tanti motivi, ne cito solo due. Uno, tutta l'assistenza agli anziani non autosufficienti da noi è fatta dalle famiglie, ma nel momento in cui le famiglie sono unipersonali, questa possibilità, e due, prevalendo la cronicità, nella cronicità bisogna prendere la pillola tutti i giorni e se sei in coppia, in una famiglia allargata, l'altro ti incoraggia, ti ricorda, ti stimola, da soli la probabilità di non essere aderente alle terapie è molto molto più forte. Ma anche il sud romantico uguale, nel senso che il 31% delle famiglie sono fatte da una sola persona al sud. Sono delle rappresentazioni romantiche del sud che non hanno a che fare con i dati. Vediamo i dati che interessano la sanità. Allora, il 38%, 39% degli italiani hanno almeno una patologia cronica. Devo fare un test in questa. Chi è che ha una patologia cronica in questa stanza? Bene. Urtiche. Quindi sapete di cosa parliamo. Quindi, quanto dura la cronicità? Dura molto, speriamo molto. Allora, a 55 anni un italiano su due è cronico, quindi in media statistica la cronicità inizia a 55 anni. Noi viviamo in media 82 anni, quindi la cronicità dura 27 anni. quindi un terzo delle nostre vite, perché 55 anni è 2 volte 27, quindi due terzi si sta bene, un terzo si è cronici. Okay. Anche questo dato del 27%, 27 anni, cronicità, non è un dato, come dire, che la gente mastica abitualmente. Invece dovremmo accettarlo progressivamente come il fatto che uno ha i brufoli da adolescente, insomma, no? È un pezzo della vita. Sono 24 milioni di persone in un distretto di 100.000 abitanti, 38.000 persone hanno una patologia cronica. I cronici consumano il 75% delle risorse dell'SSN, 75%. Quindi quando noi abbiamo l'immaginario della sanità legato all'ospedale, quei posti letto per acuti, è un immaginario sbagliato, perché quello vale il 25% dei consumi. Il 75% è la per i cronici. Qual è la vera differenza tra il paziente cronico e il paziente acuto? È che il cronico assume le terapie lontano dallo sguardo dei professionisti. Per 27 anni, cioè tutti i giorni deve ricordarsi di avere il corretto stile di vita, di prendersi i farmaci, di andare a fare i suoi accertamenti diagnostici regolarmente, di andare alle visite. Quindi l'aderenza alle terapie vale il 50% della salute del cronico. Noi abbiamo un tasso di aderenza alle terapie bassissimo, che è al massimo del 50%. Perché non è, nonostante sia, come dire, la vera determinante di salute, non è un oggetto di lavoro dell'SSN. L'SSN ti prescrive, ti dà anche il farmaco e poi dice poi tu. Ma quella roba lì che vedi tu che vale il 50% della salute non è un oggetto di lavoro. Se una persona è sola, molto anziana, la probabilità che sia non aderente è molto. Abbiamo, siccome viviamo molto a lungo, non si tiene, ma non tiene. Abbiamo 3.900.000 non autosufficienti, quindi il 6,5% degli italiani sono non autosufficienti. Quindi un distretto di 100.000 abitanti, 6.600 sono non autosufficienti, anziani. Tantissimi. Di questi solo il 7% trova posto in RSA, come media nazionale. Il 25% riceve l'ADI, ma l'ADI ha un'intensità media di 16 accessi all'anno. Voi capite che per un non autosufficiente 16 accessi all'anno sono un po' poco, mi permette di approssimarlo a zero.
Cos'è l'ADI?
È l'assistenza domiciliare, mi scusi. Grazie. E in buona sostanza, tolti 300.000 che sono in struttura, 3.600.000 sono a casa, punto. Di questi 3.600.000, 1.100.000 hanno la badante e 2.500.000 sono assistiti solo da familiari, quindi abbiamo 2.500.000 assistiti solo da familiari, 1.100.000 alla badante e 300.000 sono in struttura. Le badanti sono 1.100.000, i dipendenti dell'SSN sono 650.000. Quindi le badanti sono molto di più dei dipendenti dell'SSN, ma sono anche di più degli insegnanti della scuola, sono 1 milione di persone. Quindi noi abbiamo costruito un welfare che è largamente, come dire, informale, in grigio tra l'altro. E devo dire che all'estero ci prendono anche un po' in giro, perché la metà, una quota importante, il loro finanziamento arriva dall'assegno accompagnamento. Noi siamo riusciti a trasformare l'assegno accompagnamento, cioè denaro pubblico, in mercato grigio, se non nero, e per trasformare denaro pubblico in mercato nero bisogna impegnarsi, ma noi ce l'abbiamo fatta. Le badanti sono 90-95% straniere, e quasi sempre assunte in grigio, cioè fanno il contratto a 25 ore, che è quello che garantisce il rinnovo del permesso di soggiorno, e poi ne lavorano, facciamo 60 starbassi. Allora, loro questi 3.900.000 creano un grande problema sull'SSN. Siccome la non sufficienza dura tanti anni, 3-4 anni, le famiglie, quando l'anziano poi va un po' in fibrillazione, in crisi, vanno al pronto soccorso, e a quel punto il pronto soccorso è sotto scacco matto, perché cosa dovrà mai dire? La signora, il signore, 85 anni, 4 patologie, non autosufficiente, difficile dire torni a casa perché sta bene. Quindi ricovera, in media quando un autosufficiente viene ricoverato una volta, viene ricoverata a quel punto 6 volte i 3 anni, in media per 11 giorni, quindi 66 giorni di ricovero, in cui dal punto di vista clinico in realtà non c'è niente da fare. Nel senso che si fa l'ennesimo accertamento per riscoprire quello che si sapeva già che era, si aggiusta un po' la terapia farmacologica, adesso ricovero in medicina, non in chirurgia, quindi non si opera niente. Anzi, spesso torna a casa un po' più, come dire, un po' più disorientato, un po' più malnutrito, con una piaga di decubito in più, che si è andata male anche con una bella infezione ospedaliera. E anche l'affermazione che il caregiver familiare si è riposato per 10 giorni non è vera, perché è saltata tutta la routine per 10 giorni, si è dovuto andare a imboccare mezzogiorno in sera, stress quando torna. Non è né bene per l'anziano, né bene per caregiver, e per i medici assolutamente demotivati. Io non studio 11 anni di medicina per poi avere un reparto a orientamento medico, quindi la medicina generale, la cardiologia, la neurologia, la nefrologia. Il 30-40% delle persone che sono anziani così fragili, dove questa clinica non c'è da fare. Cioè, il bisogno assistenziale è intensissimo, ma clinicamente da medico non c'è niente da fare. Se non di riconfermare per l'ennesima volta cosa ha, e poi vabbè, posso aggiustare la terapia farmacologica, ma non servono 11 giorni di ricovero. Uno potrebbe dire, non dovrebbero stare in ospedale, è facile dirsi, ma noi non abbiamo servizio alternativo. E vi do anche una brutta notizia, non l'avremo, perché con i dati demografici e economici che ho fatto vedere, non l'avremo. Ecco, questi fenomeni di cui vi ho parlato avvengono identici anche in Emilia-Romagna, e qua sono dati, purtroppo non si vede, comunque sono le province, i pallini sono le province che differenziano un po' per l'incidenza delle persone anziane, si va dal 29% al 23-22%, comunque più o meno tutti, minimo un quarto, popolazione anziana, che è una cosa al mondo quasi unica, se non nei paesi occidentali, e poi c'è il tema della densità abitativa, vedete che ci sono alcune province dove la densità sta diventando molto modesta perché le persone se ne vanno, e quelli che rimangono sono fondamentalmente anziani. E poi c'è questo dato veramente doloroso, che è l'incidenza della cronicità in funzione del titolo di studio. Vedete che per star sani sembra che l'unica cosa che serve nella vita è studiare. La probabilità di avere almeno una patologia cronica, se siete, avete solo la licenza media, è il 53%, se siete laureati il 37%. E siccome nelle aree interne spesso le persone hanno minori gradi di scolarità, quindi sono più anziani, più soli, meno scolarizzati e più malati. E mi fermo qua e propongo già una prima chiave interpretativa che è molto forte, è politica con la P maiuscola, irrecevibile, ma il vero dibattito che noi dovremmo fare nel paese, in cui dovremmo dividerci tra destra e sinistra, età del pensionamento versus soldi, risorse per i servizi pubblici, sanità, scuola, trasporto pubblico. Se vogliamo più soldi per la sanità, scuola, trasporto pubblico, alla fine della fiera, alla luce di questi dati, quello che veramente fa la differenza è l'età del pensionamento delle persone. Se noi mandiamo le pensioni a 60, le persone in pensione a 62 anni, quindi offriamo 20 anni di pensione, dopo 40 anni di contributo, dove abbiamo contribuito al 27%, e sogniamo una pensione simile allo stipendio, non capite che i conti tornano, no?
Evasione.
Come?
Evasione.
Evasione. Ci arriviamo, Anche con l'evasione, con questi dati qua, non è che poi l'evasione è meno di quello che noi diciamo. L'evasione nel nostro paese è attorno al 17%.
Ho iniziato a lavorare, avevo 15 anni, sono andata in pensione dopo 42 anni di lavoro,
perfetto. Mese. Quindi il vero dibattito nel nostro paese è: vogliamo più soldi per la scuola, soprattutto dobbiamo dirci una pensione un po' dopo. Tra l'altro segnalo che il lavoro è la cosa più protettiva che ci sia rispetto alla salute. È chiaro che possiamo, noi studiamo, è chiaro che non è vero che il lavoro è protettivo per i lavori veramente usuranti, ma se voi fate il giro in questi territori ricchi del paese, quanti sono davvero i lavori usuranti? 20%? 30%? Il tema vero è provare a inventare nuove forme di lavoro per tenere proprio le persone attive. Questo risolverebbe tutta una serie di problemi. Uno, è protettivo per le persone. Due, inizieremo a pagare le pensioni dopo. Tre, avremmo, è l'unico modo che abbiamo davvero per, vuol dire, liberare risorse per gli altri comparti pubblici. Giusto per avere dei numeri, le pensioni ci costano 200 miliardi all'anno, è il primo comparto di spesa, poi viene la sanità a 130 miliardi, poi viene la spesa sul debito pubblico 90 miliardi, e poi viene la scuola 60 miliardi. Le pensioni da sole a non fare niente, così come sono disegnate oggi, ogni anno crescono di 10-15 miliardi, a non fare niente, non solo perché la demografia morde.
Porto l'ordo, porto me.
Bene. Domanda.
Io sono, se questo dato è lordo netto, perché noi paghiamo 20 miliardi di tasse, restituiamo lo Stato le tasse, la pensione.
È il dato complessivo di spesa in più per lo Stato.
Come?
Comunque, signori, non stiamo parlando di voi, avete già la pensione, quindi qui stiamo parlando di quelli che devono andarci, per essere chiari. Quindi mettiamoci sereni, allora devo parlare.
Facciamo così, siccome ci sono tante cose di scuola,
io te lo ricordo,
raccogliamo 3-4 domande e poi lo faremo fare.
Partiamo dal primo.
Prego. Volevo dire due cose allora. Uno, per quello che riguarda la pensione, che è la legge Fornero, che nel percorso porterà 70 anni. Due, abbiamo il sistema pensionistico che dà retributivo, va al contributivo, quindi prende la pensione sulla base dei contributi diversi, non dello stipendio medio che ho preso io quando ci sono andato. Quindi anche qui c'è un calo della pensione che prenderà, tanto è vero che si parla di pensioni integrative. L'altro, però l'evasione fiscale 110 miliardi non mi sembra pochino, rispetto a questo poi c'è una diversa tassazione tra lavoratori pensionati, autonomi, anche qua bisognerebbe fare un percorso di unificazione, ecco, questi per quello che riguarda, diciamo, il nostro paese. Poi dopo, chiaro, mi fermo qui.
Vogliamo poi domande, prego.
Negli anni 80 ci fu una proposta di legge da allora PC su
sulla flessibilità in uscita, cioè una delle prime proposte di riforma pensionistica la presentò Bassolino, fu appunto vedere, non ma mai vedere percorsi di flessibilità in uscita. Poi è sparita, perché probabilmente questo tema penso che possa interessare moltissime persone che la riflessione fanno volontariato dato. Cioè credo che aprire un tema sulle, sui possibili percorsi della flessibilità in uscita possa essere per la sinistra interessante.
Solo una cosa riguardo anche due cose. La prima è che non prenderei scorciatoie su appunto recuperiamo l'evasione fiscale e da quando sono bambino, che da quando no, c'è una finanziaria, non sono i soldi, la mettiamo no, l'evasione fiscale e il recupero. La seconda cosa molto interessante.
24,
poi c'è il condono, poi c'è. No, però tornare proprio all'inizio, cioè la questione della natalità. Perché qualche settimana fa sul Corriere, ad esempio, si faceva la proposta, tutte quelle famiglie che hanno dal secondo figlio in poi, cioè appena nasce il secondo figlio, 500.000 euro di più di stipendio, subito. Perché qual è il problema, ed era il vero punto di quell'articolo? Tutto quello che facciamo oggi ci mette 20 anni ad avere un effetto, quindi diventa, però come riuscire da una parte a integrare gli stranieri e dall'altra a rilanciare la natalità.
Una domanda assieme a Valentina. Il valore economico degli aiuti che danno i pensionati tipicamente per i nipoti eccetera, beh, a supporto dei genitori che altrimenti farebbero fatica a impegnarsi in un lavoro, dato anche la scarsità di servizi di supporto legato a quel discorso che facevo prima. È stato calcolato questo valore economico?
Allora, vi do alcune.
Sì, per quanto riguarda le pensioni, io credo che bisogna fare un salto di qualità quando si parla di innalzamento dell'età, perché non tutti i lavori sono uguali, quindi non tutti arrivano usurati allo stesso modo. Quindi questo è il primo problema che si pone. L'altro, e la ringrazio perché è stato molto molto chiaro, non nelle sue posizioni, però su un punto mi rimane comunque il dubbio. Quando lei parla dell'evasione fiscale in questo paese di 7%, penso che questo non sia un dato esatto, perché se contiamo con l'evasione fiscale, l'evasione dell'IVA, l'evasione contributiva, si arriva molto di più. E se tutti la pagassero, credo che qualche problema in meno l'avremmo tutto quanto.
A tutti. Intanto un applauso, e non è una sviolinata, perché io credevo che fosse un incontro importante ed è ancora di più. Finalmente si vedono dei numeri, per uno laureato in economia commerciale in statistica è respirare, non è sviolinata nessuno. Tanto grazie. La prima osservazione che faccio però è un'altra. I crevalcoresi non iscritti o non istituzioni, credo che siamo in pochi, forse non si tocca, non si fa la mano. Cosa vuol dire? Che il cittadino di Crevalcore è sensibile a tutto quello che è l'ideologia destra e sinistra, ma dei fatti concreti, se non è concreto la sanità, la scuola, non so cosa sia, che non si interessa. Io ho fatto un po' di passaparola con i miei amici, ma nessuno è venuto, tutti hanno degli impegni importantissimi. Fatta questa premessa. Sul discorso pensioni, il suo 62 è il reale o quello che dovrebbe essere? Perché in Italia non c'è uno che vada in pensione con la stessa regola dell'altro. E ci sono delle aziende che ti fanno andare in pensione, mi sembra che vai in pensione a 67 anni. In realtà ci va a 62, perché io credo che noi continueremo ad andare in pensione molto presto, ma ci andranno particolarmente i cosiddetti
burbesi. Penso che bisognerebbe cercare di dare lavoro anche alle donne, prima citavo questo dato che in Italia c'è occorre dare più lavoro alle donne, più mandare a lavorare le donne, ci vorrebbe più servizi, quindi forse aiuterebbe anche dover più pensioni.
Una piccola ipotesi di cosa si potrebbe fare considerando tutti i dati che hai presentato. Se vogliamo mantenere la speranza di vita a questi livelli, se vogliamo mantenere la quota di pensione che si riceve sulla base degli anni di contributi, possiamo pensare che si potrebbe inventare un modo con cui si va per mantenere anche quella speranza di vita, quelle risorse per consentire di gestire le malattie croniche cui tanti hanno bisogno dai 55 anni quando ancora lavorano? Si potrebbe pensare che i pensionati vanno in pensione, ma mantengono determinate caratteristiche se possono essere inseriti, si crea un inserimento dei pensionati in condizioni adeguate, non gravi, per collaborare nella sanità, in certi ruoli di sostegno a domicilio, nel sostegno domiciliare, cioè se si può creare una possibilità che, perché altrimenti se il Servizio Sanitario Nazionale non ha un adeguato livello di risorse, la speranza di vita calerà.
Fine. Dico solo due cose. Potete scegliere quello che volete, ma matematicamente c'è un out. Se continuiamo a avere con questo quadro demografico, se noi mandiamo le persone in pensione molto presto, con tutte le forme che vogliamo, quota 100, flessibile, l'APE è l'attuale flessibilità, quota 100, ma alla fine noi mandiamo la gente in pensione prestissima, perché anche quando c'è scritto 63-64, poi viene mandato in pensione due anni prima e l'azienda contribuisce l'ultimo anno. Noi semplicemente possiamo farlo come stiamo facendo, tra l'altro c'è anche il consenso per farlo, perché essendo l'elettore medio italiano, un cinquantenne, ovviamente gli dici, è bello andare a pensione presto? Chiaro che l'italiano medio dice, assolutamente sì. Poi non possiamo lamentarci che non ci sono soldi per la scuola, la sanità e il trasporto, perché è talmente grossa la partita delle pensioni, i pensionati sono il doppio dei bambini, stanno per diventare pari come i lavoratori, basta, come dire, spostare del 5% che tutta l'altra spesa pubblica è spiazzata immediatamente. Quindi è talmente grossa questa partita. Quindi il trade-off, a me piacerebbe andare a votare dove si vota. Tu vuoi continuare ad avere un sistema pensionistico di questo tipo, quindi scuola pubblica, trasporto pubblico, sanità pubblica ridotta al minimo, oppure preferisci una politica dura sulle pensioni, dove andiamo in pensione più tardi, salvo chi fa lavori veramente usuranti, malato, inventiamo anche dei mestieri nuovi nell'ultima fase della vita per poter liberare risorse per gli altri. E comunque o di qua o di là, non c'è la soluzione. Non c'è la soluzione consolatoria qua. Non è un tecnicismo che ci fa bene. Dobbiamo decidere se, come dire, vivendo fino a 82 anni e contribuendo per 40 anni al 27%, che cosa vogliamo permetterci? Pensioni generose, sanità povera. Poi o vi schierate di qua o di là, non ho nessun problema, ognuno è libero di schierarsi anche da parte che vuole.
Come fanno gli altri stati? Che sempre utile saperlo, io più ho avuto la fortuna di guardare Germania.
Glielo dico in maniera più secca possibile. Fatto 100 per la spesa del welfare, quindi scuola, gli altri stati spendono per le pensioni 35%, noi
50%.
No, stiamo parlando di previdenza, Gli altri spendono molto, perché il patto sociale nei paesi scandinavi, in Germania, in Francia, io ti mando in pensione molto più tardi, una pensione meno ricca, ma se hai bisogno di un servizio te lo do,
da noi il contrario, io ti mando in pensione più giovane, una pensione relativamente ricca rispetto a quello che è il nostro tenore di vita, poi i servizi sono quelli che sono.
Ma perché danno meno andando in pensione? Perché prima gli stipendi sono molto più elevati, sono il 30% superiore a quelli nostri, di qualità del parlo, non parlo del primo ingresso, questo è il problema, che guardando tutto il mondo è così.
Bene, cambiamo tema, andiamo avanti.
Se no facciamo che quando siamo la pilota, quando arriviamo a 60, facciamo
le risorse dell'SSM. Allora adesso vi faccio vedere come quanti soldi ci sono per l'SSM. Innanzitutto facendovi vedere come esistono gli automatismi a causa della nostra struttura demografica. Questi sono dati ufficiali dello Stato italiano. Vedete che da qua al 25 le pensioni crescono del 16%, cioè di 69 miliardi. In sanità stiamo discutendo se usare 2 o 3 miliardi in più. A non fare niente, eh? Sta fermi. Io se fosse un ventenne uscirei dal soffomico. E gli darei ragione. In più, siccome ci sono le guerre, siccome noi non siamo particolarmente credibili come paese, abbiamo il debito pubblico più alto al mondo insieme ai giapponesi, un paese più simile al mondo a noi sono i giapponesi, sono vecchi come noi, hanno tanto debito pubblico come noi e hanno trovato anche un livello di corruzione simile al nostro, quindi sono proprio gemelli. Noi stiamo per pagare da qua al 25 23 miliardi in più di spesa per interessi, la spesa per interessi, l'ultima stima che crescerà dagli attuali 80 miliardi che noi paghiamo all'anno solo di spesa per interessi sul debito pubblico. Lo Stato italiano non ha mai ridato un euro di capitale.
Non lo darà mai.
Come se noi avessimo un mutuo e pagassimo sempre solo interessi senza mai ridare un euro di capitale. Questo fa lo Stato italiano. Quindi noi siamo per passare da 80 miliardi a 100 miliardi di spesa per interessi, perché come tutti avete visto gli interessi sono aumentati, praticamente erano a zero, adesso siamo al 4-5%, avendo noi molto debito. Quindi a star fermi, a non far niente, pensioni più interessi, incredibilmente aumentano la spesa pubblica di decine di miliardi. A non fare niente, e quindi vuol dire, buona sostanza, togliere risorse alla scuola, al trasporto, alla sanità, al sito sociale, agli enti locali. Purtroppo questo non è nel dibattito, quindi nel dibattito io dico sempre: di cosa si discute? No? Di cospito, della magistrata? Sarà rilevante, davanti a questi dati sarà rilevante, no? Adesso c'è il figlio della magistrata, oh, ancora più interessante. La spesa sanitaria, mentre come dire, le pensioni crescono del 24%, gli interessi del 36%, nella sanità stiamo discutendo se aumenta del 2%. Solo per renderci conto, l'inflazione è stata al 7% l'ultimo anno, l'SSN a 130 miliardi, quindi il 7% di 130 miliardi sono 7 miliardi, 9 miliardi. Se anche il fondo aumentasse di 3 miliardi, nella migliore ipotesi 4, vuol dire che è diminuito di 5. Per essere chiaro. Allora, da sempre l'Italia è fanalino di coda nella spesa pubblica per la sanità. Anche nell'anno in cui abbiamo speso di più, che l'anno del Covid, siamo arrivati a poco più del 7% del PIL. Il PIL è quanto produce, è la somma degli stipendi degli italiani, dei redditi degli italiani, e mentre francesi e tedeschi veleggiavano 10,9, 10,3 del PIL. Noi quindi hanno un 50% di più di spesa sanitaria rispetto a noi. In termini, poi molto di più perché sono più ricchi, però rispetto alla fatta 100 nella nostra torta di risorse, noi dedichiamo il 7% alla sanità, gli altri il 10%, pur essendo noi più vecchi, e avendo più vecchi di tutti. Purtroppo del Covid non abbiamo imparato niente, perché l'ultimo NADEF, e insisto, era identico quello di Draghi, ed era identico quello di Renzi, ed è identico quello di Meloni, quindi non è un problema di destra e sinistra, identici, è stato deciso che la spesa sanitaria viene portata al 6% del PIL. Quindi dopo il Covid, no? Cioè, la portiamo a livello più basso di prima del Covid. Ma perché c'è qualcuno cattivo? No, perché se esplode la spesa pensionistica a causa della nostra struttura demografica, esplodono i tassi di interessi perché siamo un paese molto indebitato e fa intravedere anche a causa della struttura demografica che non sarà in grado, come dire, di crescere, cioè, per la sanità c'è il 6%. Io direi, proprio due settimane fa sono stato 4 giorni a visitare ospedali tedeschi, dove sono il 10%, insieme a un gruppo di medici, dirigenti della sanità italiana, e poi entriamo erano tutti basiti. È proprio un altro pianeta, perché avere il 50% più di risorse in termini di personale, di soldi per le infrastrutture, per i farmaci, per le tecnologie. Mi ricordo la scena in un pronto soccorso metropolitano in cui gli italiani hanno chiesto: ma è bellissimo qua, ma veramente bello, quando è che lo inaugurate? E quell'altro, il medico tedesco, era offeso, che diceva, ma il direttore del pronto soccorso tedesco, cioè, era offeso, diceva: ma no, siamo pienissimi, guardi, ho in questo momento 3 codici rossi e 2 gialli, quindi sono un saturo. Quindi gli italiani sono abituati a quello soccorso, a vedere un carnaio, mi sembrava vuoto. Allora, qual è il vero problema? Il vero problema, il problema adulto, cosa vuol dire fare la sanità al 6% del PIL? Dobbiamo imparare a concettualizzare questa cosa. Purtroppo, a fronte di una narrazione collettiva che vorrebbe l'SSN universalista e gratuito per tutti. Ma questa narrazione non è coerente alle risorse in campo. Lo dice la Costituzione, ma noi pratichiamo qualcos'altro. Allora, siccome pratichiamo una cosa diversa dalla Costituzione, pratichiamo di nascosto. Cioè facciamo delle selezioni di priorità senza dichiararle, facendo di nascosto. Spesso temo, facendo un delitto perfetto, nel senso che non sono delle priorità nascoste addirittura a chi le fa, non consapevoli, perché l'unico modo per poter sostenere una cosa così dura come dover decidere in sanità a chi sia e chi no. Quindi addirittura chi lo fa, spesso messo le condizioni, farlo in maniera inconsapevole. Poi vi farò vedere alcuni esempi di priorità implicite. Quindi cosa sta succedendo? Che a fronte di 130 miliardi di spesa sanitaria pubblica ci sono 40 miliardi di spesa privata. 40. 130. Segnalo che le due regioni che spendono di più per la spesa privata si chiamano Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia, perché questa spesa è correlata al reddito delle persone. Essendo gli emiliani, i romagnoli e i lombardi i più ricchi, sono quelli che spendono di più per la privata, ovviamente. Tra l'altro generando un doppio effetto positivo, perché liberano anche un po' di pressione sulla parte pubblica, oltre a tenere motivati i professionisti, perché il professionista, proprio perché attratto anche da queste risorse, cerca di darsi da fare nell'SSN per essere un professionista accreditato e quindi avere anche un certo appeal nel mercato libero professionale. La regione che ha il sistema pubblico peggiore, che è la regione Calabria, è anche la regione dove i cittadini non sono in grado di pagarsi le prestazioni private e quindi funziona male la parte pubblica, non c'è quella privata, e questo tra l'altro deprime anche i professionisti che non hanno uno sbocco, come dire, libero professionale con cui vengono anche stimolati per la parte pubblica. E cosa succede? Che i migliori, ovviamente, medici calabresi sognano di venire a lavorare in Emilia Romagna o in Lombardia, guarda caso, e là rimangono i peggiori. Dove stanno questi 40 miliardi? Allora, 2 miliardi li pagano oramai i cittadini per i poveri ospedalieri, 3,8 per pagare le quote alberghiere delle RSA o qua CRA, 5 miliardi e 3 paghiamo in visite private, 8 miliardi e 7 paghiamo in ordine per il dentista, 3 miliardi per pagarci le diagnostiche privatamente, 3 miliardi prevalentemente in riabilitazione, domicilio e ambulatoriale, 9 miliardi sono le spese di farmaci che paghiamo noi e 6 miliardi per dispositivi medici personali, totale 41 miliardi. A questi 41 miliardi dobbiamo aggiungere la spesa privata delle famiglie italiane per la non autosufficienza, per quel 1.100.000 badanti, più tutto quello che compriamo per i nostri cari non autosufficienti. Allora, per gli anziani non autosufficienti spendiamo 25 miliardi. Se sommiamo questi 41, facciamo sconto 40, totale 65, che dobbiamo confrontare con 130 miliardi che è la spesa pubblica. Oramai il rapporto è 2-1, dentro la narrazione universalistica, quando noi copriamo invece 2/3. Poi dipende un po', magari nei ricoveri copriamo di più, nella pediatria copriamo 0, nella non tertiaria copriamo il 7%, quindi è molto variabile a secondo dell'ambito di spesa. Ovvio che dovremmo decidere insieme quali sono le priorità, ma ditemi voi, quale politico avrebbe il coraggio di dire: signori, siccome copriamo 2/3, cosa copriamo, cosa no? Uno potrebbe dire: ma no, io voglio più soldi per l'SSN. Dico: io sono d'accordo, guardi, non è che devo firmare, sono anche disponibile a discutere dove andare a prenderli. Perché o smettiamo di ridurre le tasse e smettiamo di continuare a mandare le persone in pensione così presto, allora possiamo recuperare dei soldi, altrimenti mi devi spiegare dove andiamo a prendere questi soldi più da prendere. Poi tu vuoi ridurre l'evasione? Benissimo, non ci mai. Siamo fuori, ultimamente stiamo riuscendo abbastanza bene, ma quindi qui rendendo tutto elettronico oramai, però ogni tanto mi sembra un po'. Io sono a favore ovviamente di azzerare l'evasione fiscale, però nel frattempo che facciamo? Perché nel frattempo siamo qua. Bene, vi faccio vedere questi sono dati Emiliano Romagnoli, fatto con il dipartimento di psichiatria, sono dati dolorosissimi solo per adulti, ma qua minorenni non ci sono in sala, quindi non c'è problema. Sono dati di cui i professionisti stessi non erano consapevoli, però è questo per farvi vedere cosa vuol dire razionamento implicito. Quindi abbiamo preso degli psichiatri e abbiamo detto: sentite, ma voi, visto che in psichiatria è uno degli ambiti in cui l'SSN è più debole, in media l'SSN riesce a seguire un malato di mente su 3, 2/3 non li poniamo, la vostra regione con la messa meglio arriva a 1/2, ma se andiamo in Calabria è 1/10. Dico: allora, voi seguite 1/2, chi sì, chi no? Non ci siamo mai posto la domanda. Allora andiamo a vedere chi seguite e andiamo a vedere quelli che dal punto di vista epidemiologico sono malati e che voi non seguite. Allora abbiamo ricostruito i dati, questo abbiamo fatto tante volte questo lavoro proprio anche settimana scorsa in Romagna, viene sempre la stessa cosa, comunque la faccio breve. Seguono il 59%, la terza riga, seguono il 59% degli utenti del centro studio mentale sono persone che hanno più di 55 anni e sono in cura da 20-25 anni. Le persone giovani tra 18 e 24 anni sono il 3% degli utenti. Che io sono un povero ragioniere, ho chiesto ai psichiatri: ma scusi, qual è l'esordio della patologia? Tra i 16 e i 24 anni. Ok? E quando è che si può portare a casa qualcosa in termini riabilitativi? Agli esordi è patologia. E quando è che non si porta a casa più niente? Quando ci abbiamo il carico da 20 anni
siamo a casa poco. E quindi ho detto, ma perché è così? Boh, uno ci aveva pensato. Dico, meno male, perché quando poi inizia a pensarci è doloroso. Perché quando inizia a pensare, tu devi decidere a chi dici no. Qua stai dicendo sì agli anziani, dove non porta a casa niente, e no ai giovani. Ho detto, ma come mai è così? Beh, il meccanismo automatico sta nel fatto che siccome abbiamo la presa in carica del cronico, quindi siamo molto bravi, quando c'è il nostro utente anziano, quando facciamo la visita prenotiamo subito la visita dopo, perché siamo bravi, e quindi le agende sono esaurite. Quindi non c'è spazio per quelli nuovi. A. B. In più quelli nuovi, che sono fatti giovani oggi, non sono capaci di apprendere. Non sappiamo dove intercettare. Questi altri ci sono, ci saltano le agende, quegli altri non sappiamo esattamente bene dove andare a prenderli, perché è un temone. Tutti coloro che hanno cercato di intercettare i niti, i giovani che sono chiusi in casa e non lavorano, non ci hanno fatto, perché è un tema enorme, no? È come... Faccio degli altri, invece meno sistematici, esempi di priorizzazione. Noi siamo in un paese in cui prevale la non autosufficienza, la cronicità, in cui ci servirebbero molti più infermieri, meno medici. Siamo un paese in Europa che ha il peggior rapporto medici-infermieri, quindi abbiamo pochi infermieri per medico. Cosa sta succedendo? Che dal 2030 ne avremo la pletora medica, perché siamo dissennati in questo momento, abbiamo 10.000 iscritti alla facoltà di medicina, 100.000 dipendenti, quindi palesemente troppi, mentre ci mancano gli infermieri. Vanno deserti i posti all'università perché nessuno vuole fare questo mestiere. E poi ci mancano i giovani. E un po' i pochi ci sono non vogliono fare. Quindi noi, a fronte di un quadro epidemiologico che ci chiederebbe meno medici più infermieri, noi abbiamo fatto una programmazione tale per cui avremo ancora più medici e ancora meno. Fate conto che nei prossimi anni vanno in pensione ogni anno 16.000 infermiere e ne sforniamo 13.000. E su questo possiamo, poi dopo arriviamo a questo tema. Secondo tema, nell'RSA ci sono solo 300.000 persone e anche nella vostra regione, se fate la media tra i 50 euro che pago nell'RSA convenzionata e i 100 che pagano le persone nell'RSA non convenzionate, oramai qua sono stato basso, sono 2.000 euro al mese che pagano le famiglie e sono stato basso volutamente, perché in realtà in molte aree si paga di più, sono 300.000 posti. Secondo voi chi sono quelli che hanno 24.000 euro all'anno per tutta povera gente? Quindi noi ne abbiamo pochi, ma uno quando entra dentro dice, beh, qui sono pochi posti letto in RSA, 300.000 su 4 milioni, ci saranno dentro i più poveri? No. Chi ha 2.000 euro? Mese. Terzo. Anche nella vostra regione le visite private sono il 38% delle visite private, delle totali delle visite specialistiche, e questa cosa ovviamente non può non influenzare le liste d'attesa, soprattutto in chirurgia. Perché io faccio una visita privata da quel chirurgo perché tutto sommato voglio che sia lui o lei a operarmi. Questo di per sé sarebbe illegittimo, perché io dovrei essere operato randomicamente da chi è in turno per il momento lì, è chiaro che... Ultimo esempio, odontoiatria, la spesa dell'odontoiatria nazionale è 85 milioni, quella privata è 8 miliardi. Quella pubblica 85 milioni, quella privata 8 miliardi. Quindi quella privata, quella pubblica è 1%, chiaro che non possiamo arrivare a 8 miliardi, ci mancherebbe, però dovremmo almeno fare l'odontoiatria per gli incapienti, almeno per quel 5-7% della popolazione che non ha nulla.
Ma noi di queste cose non discutiamo, perché avendo la narrazione dell'universalismo e un sistema finanziato al 6%, noi non discutiamo mai delle priorità. Quindi nei fatti comunque dobbiamo selezioniamo, ma non selezionando dopo una discussione, selezioniamo spesso un po' a caso o in base alla sensibilità del professionista. Ma siccome selezionare è molto doloroso, anche i professionisti si sentono più protetti quando selezionano in maniera inconsapevole. Perché mettersi al tavolino e dire chi sì e chi no è una cosa tragica ovviamente in sanità, no? Anche perché quelli a cui diciamo no hanno per Costituzione un diritto esigibile, ma noi diciamo no. Perché il 6% del PIL noi non siamo in grado di offrire quello che dovremmo. Mi fermo. E qua inizio a fare due domande, due altri out-out di politiche per discutere. L'SSM, visto da poche storie, dovrebbe concentrarsi più sui malati, togliendosi quindi dal perimetro d'azione la non autosufficienza intesa come l'assistenza socio-sanitaria, dovendo fare delle scelte, e devo dire che questo l'hanno scelto tutti in realtà, aveva fatto tutti i paesi d'Europa, hanno tirato fuori l'assistenza all'anziano non autosufficiente nel periodo per l'SSM. Anche chi c'ha i soldi. I tedeschi sono stati più coraggiosi e hanno chiesto a tutti 2% in più di tasse. Signori, mi dai, guadagni 20.000 euro, mi dai 2% di quei 20.000, quindi 400 euro all'anno, dal primo giorno in cui lavori, se guadagni 100.000 euro, mi dai 2.000 euro all'anno per la tua futura cura, non perché. Quindi aumentando l'imposto, questo è un ragionamento serio. E noi invece...
Ma se... sono più basso di quelli italiani.
Come?
Però sono più basso di quelli italiani.
Su questo, però in privato che è lunghissimo. La seconda cosa, l'ultimo dato che è più doloroso, è un dato Istat di un mese fa, oramai siamo arrivati a coprire una visita specialistica in vocale su due, una su due pagata privatamente, dolorosissimo. A questo punto devo dire, vabbè, potendo servire uno su due, chi serviamo? Ci concentriamo sui cronici oppure ci concentriamo sugli occasionali? Oppure ad esempio esplicitamente diciamo che le visite specialistiche per i sani, la visita di controllo per gli occhi, la visita del ginecologo, non lo occupiamo più. Comunque noi stiamo razionando, non c'è la visita per tutti. Uno su due paga, al momento è a caso, 10% rinuncia alle cure perché non è in grado di aspettare, non ha i soldi. Queste sono le cose di cui dovremmo discutere, a meno che uno non trovi una fonte per aumentare i soldi dell'SSM, ma una fonte vera, taglio le pensioni, allora ok, c'è soldi veri, ma se non c'è una fonte vera, o aumento l'imposto. Se non abbiamo questa cosa, dobbiamo decidere almeno su cui prioritare. Noi abbiamo i 10 miliardi di spesa per la non autosufficienza, che non è spesa sanitaria, è spesa sociale, che è però affiancata all'SSM. Continuiamo così, io non ho nessun problema, basta dire sì, ma ok. Quindi abbiamo 10 miliardi che ci mancano poi in psichiatria e per dare i farmaci oncologici più recenti, cioè la coperta è corta. Domande, commenti? Ci diamo una regola, chi non ha ancora parlato parla.
Allora ho diritto, avrei bisogno di un pezzettino di cioccolato fondente per tirarmi un po' su, però grazie, grazie della... contributo, della disponibilità che fa molto riprendere, fa molto riflettere e va molto nel profondo, insomma, batte dove fa male, ecco, diciamo così. Però io a questo punto imparare delle cose è tanto, è inutile dire cosa penso, nel senso che non ho neanche un pensiero coerente tanto, ma da cittadina dico. Se qualche paese ce l'ha fatta, perché io non devo desiderare di farcela? E se i modi sono quelli di far pagare un po' più di tasse a chi ha più soldi, sono quelli di fare un po' di sana repressione a chi è dato, di fare un po' di programmazione nelle cose,
perché devo privarmi di tutto ciò?
Vi dico le ultime manovre che noi abbiamo fatto, bandiera a destra e a sinistra, abolizione dell'ICI, abbiamo fatto tutti festa con l'abolizione dell'ICI. Una misura assolutamente regressiva che ha ovviamente arricchito i ricchi. Quando mi hanno tolto a me quando mi hanno tolto 500 euro di ICI, ho detto, mi sembra incredibile. Siamo l'unico paese al mondo che non ha ICI, gli unici, che sono 7, come dire, qualche miliardo, da noi sono tutte così le cose. Tutte le nostre misure bandiera sono buoni, buono per i diciottenni. Anche lì, quando io ho preso il buono diciottenne per i miei figli, ho detto, ma forse con il reddito qui devo prendere 500 ai miei figli. Tra l'altro ovviamente i miei figli sono più bravi di altri a spenderli, se va a sentire. No? Sono tutti soldi che noi togliamo costantemente ai servizi reali. Noi ci siamo messi oramai nei guai, perché tutto ciò che è su qualsiasi tema, no? Buona povertà, buona benzina, ma da anni, non è un problema di destra e sinistra, proprio. Quindi il mantra comune è meno imposte e più buoni, cioè meno soldi per i servizi reali, che sono scuola, sanità, trasporto pubblico. Questo è il nostro mantra. Gli altri paesi cosa hanno fatto? Uno, spendono meno per le pensioni, due, spendono di più per i servizi reali. E hanno una pressione fiscale molto alta.
Giornata disastrosa, perché no, io ero contento per Evenice, sapevo quanto ci avrebbe aiutato. Ma dunque, io ho imparato alcune cose dalla sua relazione, ovvie, io sono un po' ingenua, quindi insomma ne dico. Uno, che certamente viviamo in un paese che non è per i giovani, anche se sono pochi. L'altro, che abbiamo invitato lei per parlare di salute e ci siamo trovati a litigare sulle pensioni, sulle tasse, sulla scuola, sui titoli di studio, sull'immigrazione, sull'alta velocità e tutte queste cose. E siamo moltissimi, ma uno schizzo rispetto alle persone che oggi mettono, almeno io, proprio non è che sia del tutto analfabeta, cerco di leggere, di ascoltare, di capire, però lo spaccato che lei ha fatto e le connessioni che lei ha presentato tra i vari temi sono dirompenti, insomma, e purtroppo credo che siano riservate a pochi privilegiati che sono qui e a pochissimi che si rendono conto di quello che succede, del fatto che però non c'è via d'uscita. Cioè, la Francia è quasi bruciata per una proposta di innalzamento di 2 anni di pensione. Macron ha rischiato di nuovo la ghigliottina come i suoi predecessori. Mobilità, milioni di persone che andavano a lavorare a piedi, perché lì fanno sul serio in francese, quando fai sciopero loro resistono. E non so per la fine se hanno fatto un colpo di mano, se gli hanno aumentato o no questi 2 anni, mi sembrava di sì. Però ecco, c'è stato un bel pasticcio.
Non lo ricordano.
Esatto. Però io ho molti anni, ne ho sentite, viste parecchie, mi sembra però che il suo discorso non passerà mai. Perché nessun partito di nessun colore va a chiedere dei voti presentando un innalzamento delle pensioni, un aumento delle tasse, anche se con delle motivazioni che tutti chiedono. E allora mi ha distrutto proprio, perché non c'è speranza, tutto questo.
Grazie per il suo commento, perché il nostro problema è che noi non siamo più una società adulta, siamo sempre alla caccia di soluzioni consolatorie. Quindi, in realtà, per chi fa il mio mestiere, questi dati sono quotidianità, però sono fuori proprio completamente dal dibattito. E perché una società, come dire, infantilizzata, alla caccia sempre di soluzioni consolatorie? Sono le diagnosi che sono già infantilizzate e consolatorie, no? e quindi non guardiamo mai in faccia la realtà per quella che è. Ma il problema ultimo è che, come dire, siamo vecchi. Questo è il nostro problema, no?
Anche la classe politica è scarsa, o
io credo, come dire, ci fosse anche chi vuole lei, De Gasperi e Berlinguer, sarebbero nei guai adesso.
Non ci avrebbero portato.
Posso aggiungere solo una cosa ancora più dura. Ed è la cosa che più mi fa male, anche a me. I tedeschi non fanno figli come noi, non li fanno, come noi. 1,2 per donna, forse sono 1,3, ma sono lì. Pur avendo il welfare, i redditi, pieno impiego, cioè tutto quello che noi invochiamo per fare più figli, loro ce l'hanno e poi non li fanno. Perché la lettura che... Come? No. Danno tanti soldi per ogni figlio, eppure non li fanno. E questo è il dato. Perché la lettura economicista che c'è, che non si fanno i figli perché non ci sono i servizi o non c'è il contributo economico, è sbagliata. Quello che è saltato nella contemporaneità è qualcosa di molto più profondo. Non abbiamo disimparato cos'è la genitorialità e quindi quell'unico figlio che si fa a 32 anni è l'imperatore in casa, è talmente insopportabile che è la sola ipotesi di fare il secondo, tutti dicono e non c'entra niente il nido, il reddito, sono ancora più duro, un pezzo di colpa nostra, no? Io ho avuto questo privilegio di essere stato tirato su da un po' di femministe milanesi della vostra generazione che mi dice, femministe milanesi di sinistra che mi spiegavano, cioè, negli anni 50 il maschio faceva il maschio, cioè diceva moglie mia, a me una sera alla settimana noi usciamo come coppia, ti metti la gonna, il tappo alto, io prenoto il ristorante, il teatro e si esce. Noi abbiamo fatto un sondaggio in questa provincia, abbiamo chiesto alle famiglie con figli con meno di 10 anni quante volte uscite la sera come coppia senza il figlio. Ho discusso a lungo con i colleghi quale fosse il denominatore, se settimana, mese, anno, ma era irrilevante perché la risposta è zero.
Anche il cane, no? Se non hai cane, non cambia molto.
Quindi è saltato qualcosa di molto più profondo che non è il dato economico. E anche qua noi sbagliamo nell'interpretazione, no? Perché se pensiamo che il problema sia la mancanza di nido, poi se una coppia quando è lì dice dai facciamo il figlio, sì, no, e ma manca il nido. Quello che funziona così. Chi ce li ha comunque non è riuscito a aumentare. Che non vuol dire che non dobbiamo lavorare sul tema della natalità, dobbiamo lavorare come, ma la questione deve partire non dalle soluzioni, ma dalla diagnosi, perché le generazioni di oggi non fanno più figli. Come mai quello è l'imperatore in casa e nessuno gli mette più un minimo di confini? E questa è un po' la cifra, come dire, di un po' tutti i nostri problemi, questa assenza di anni. Siamo sempre alla caccia di soluzioni, non avendo inquadrato il problema. Spesso mi chiedono, lei è favorevole alla scuola del merito? Io li guardo e dico... E non ha trovato una soluzione, non ho capito però a quale problema. Perché per me il problema è il 14% di abbandono scolastico, e il fatto che noi siamo il secondo peggior paese d'Europa per mancanza di mobilità sociale, peggio di noi sono gli inglesi. Oggi alla nascita noi sappiamo già che titolo di studio avrà il bambino, che è esattamente quello dei suoi genitori, e stiamo andando sempre indietro.
Anche il mestiere.
Allora, cos'è il merito? Mettiamoci d'accordo cos'è il merito, perché se il merito è che noi dobbiamo smetterla di cacciare il 14% degli alunni, che guarda caso sono quelli della strati sociali più deboli, allora il merito sta nel fatto che dobbiamo avere una scuola che è così brava e non caccia la gente. Dimmi qual è il problema e ti dico qual è la soluzione.
Allora,
Allora, visto che sono già le 5 e mezza, io volevo dire una cosa finale più impopolare, più dolorosa. Adesso perché sta. Sì. È quello che mi dice. Per essere sicuro di non essere richiamato. Allora, la sanità, proprio perché è un mondo di cronici e con delle tecnologie che qualche anno fa non esisteva, si sta rivoluzionando. Questo è il trend dei posti letto. Vedete come noi in 20 anni abbiamo tagliato i posti letto, non so, le giornate di ricovero del 35%. Pur avendo una popolazione molto più anziana, la medicina di oggi è molto più veloce, molto più efficace, non c'è più bisogno di posti letto. Noi abbiamo 3 posti letto ogni 1000 abitanti, ma svedesi, inglesi, americani viaggiano a 2,5 posti letto. Quindi il posto letto non è più una metrica corretta con cui leggere la sanità. Molte persone pensano ancora che se è ricoverato è una roba seria, se è ambulatoriale robetta. Guardate che in molte discipline nobili l'oncologia, malattie infettive, si fa solo nel regime ambulatoriale, di fatto. Anzi, spesso il ricoverato sono gli anzianoni non autosufficienti nel reparto di trattamento medico, dove in realtà non è più vero che l'ambulatorio serie B e il posto letto è serie A, può essere l'uno o l'altro, no? Sono molto più complicate. Ma stanno anche cambiando le cose che noi facciamo, ovviamente non tutto ciò che è legato ai bambini non serve più perché ci sono più bambini. Solo per avere un dato, in questo paese ci sono 7 milioni di bambini e 15 milioni di animali domestici. Gli animali domestici sono il doppio dei bambini. Ci sarà una qualche correlazione? Quindi noi nelle varie discipline stiamo aumentando, riducendo di tantissimo le attività. E questa è... come si, è il linguaggio che si usa in medicina contemporanea. L'istogramma giallo sono la percentuale di unità operative che fanno interventi chirurgici, tumore al seno, avendo la casistica minima necessaria per avere la giusta competenza clinica. Se la nonna fa la torta di mele una volta all'anno, diciamo che sicuramente è di qualità medio-bassa. Se la nonna fa la torta di mele una volta a settimana è molto brava, ma se la fa tutti i giorni è un fenomeno. È chiaro che la torta è buonissima, uno perché vuol dire che tutti la mangiano, perché se no si capisce perché la fa tutti i giorni. Okay. In chirurgia è la stessa cosa. Se io opero tutti i giorni tantissimo, è chiaro che io sono molto bravo, se invece io alcune cose non le faccio mai, quelle cose non le so fare. E quindi per ogni singola procedura chirurgica c'è un numero minimo che è stato calcolato scientificamente che l'unità operativa deve poter fare per essere sicura. Guardate, nel 2015 solo il 60% delle unità operative d'Italia dove si curava il tumore alla mammella avevano la casistica minima per essere sicuri, solo il 60%. Abbiamo migliorato tantissimo e siamo arrivati a questo, nel 21 al 78%. Ottima notizia, da un lato, la cattiva è che ci sono ancora 22% di ospedali dove si opera il tumore dove non bisogna più farlo, perché è pericoloso. Segnalo tra l'altro che chi va in quegli ospedali pericolosi, che quello vicino sotto casa, sono sempre persone meno colte, più diseradate. Potete vedere le aree più scure dove sono questi ospedali pericolosi. Guarda caso. Allora, vedete la metrica di oggi, si usa in sanità per capire se le cose vanno bene o vanno male, sono per ogni procedura una soglia, la frattura di femore per una persona oltre la seconda riga, oltre 65 anni, uso questo esempio perché è facilmente comprensibile per tutti, deve essere operata entro 48 ore. Perché se tu operi la frattura di femore dopo 72 ore, la possibilità di riabilitazione è molto più scarsa. Se lo fai dopo 96, inizia a diventare parecchio scarsa. Entro i 48 ore invece è molto meglio. Questo va fatto in almeno il 60% dei pazienti che hanno la rottura di femore, che può esserci alcune situazioni che hanno caratteristiche tali da cui aspettare un po'. Quanti sono i reparti che rispettano questo standard in Italia? Lo vedete nella colonna di destra, il 64%. Quindi 2 su 3 lo rispettano, 1 su 3 non ancora. Tutto questo ci porta a una conseguenza che è questa, che noi stiamo complessivamente riducendo le unità operative, concentrandole in ospedali più grandi. E devo dire, tra l'altro, la vostra regione è una che è stata una delle più brave a fare queste operazioni. E quindi qua potete vedere dei dati, questi sono dati sui reparti, vedete la medicina generale ha ridotto del 18% i propri reparti a livello nazionale, la chirurgia generale il 12%, l'ostepedia il 7%, l'ostetricia e ginecologia il 17%, anche perché mancano i bambini. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo una personalità diversa, dove abbiamo l'aspetto più chirurgico, specialistico, concentrato in pochi ospedali, invece tutto ciò di cui avremo bisogno per curare la cronicità che invece dovrebbe essere sotto casa. Questo però vuol dire cambiare nel proprio immaginario quali sono i simboli della buona sanità. Io dico sempre, guardi, che in un comune relativamente piccolo avere l'ospedale sotto casa che fa chirurgia o cose specialistiche è pericolosissimo. Io non vorrei mai andarci. Infatti le persone colte manco ci vanno tutti gli altri. E quindi noi dobbiamo, soprattutto a livello locale, fare delle battaglie fortissime, ma fortissime, per difendere la nostra sanità di prossimità, ma che deve riguardare prevalentemente tutto ciò che interessa la cronicità. Questo io, per questo devo combattere, questo devo trovare sotto casa, perché per quella cosa io ce l'ho bisogno per 27 anni, quasi tutti i giorni qualcosa. Ma sono cose relativamente semplici che devono essere ben organizzate. La cosa super specialistica che faccio 2 volte nella vita, io personalmente vado tranquillamente a 50 km se devo fare una cosa super specialistica e non la voglio fare sotto casa, perché 2 volte nella vita posso andare a 50 km, non è questo il problema. Il problema è cosa faccio tutti i giorni nei miei 27 anni di cronicità. Ma noi purtroppo tendiamo ancora nell'immaginario collettivo a confondere sanità e salute con l'ospedale. E questo dice... Chiudo. SSL ad esempio ha questo problema, che abbiamo ancora 111 ospedali con, vedete, tra 1 e 49 posti letto, che hanno meno di 49 posti letto, di per sé sarebbero già vietati. Ne abbiamo altrettanti, 42 più 84 più 9 sotto i 100 posti letto, che non è che vadano chiusi, vanno trasformati in luoghi completamente diversi, prevalentemente ambulatoriali. È chiaro che se in Germania il 9,5% del PIL per la sanità pubblica possono permettersi gli ospedaletti, noi al 6% del PIL non ce lo possiamo permettere. Insisto, non perché dobbiamo avere le cose sotto casa, ma dobbiamo avere sotto casa quelle giuste. Basta. Dico solo, questo posso dirlo. Voi sapete che ci sono 20 miliardi nel PNR per la sanità, una cosa bellissima. Faccio l'esempio degli ospedali comunità, ne vengono finanziati 400, l'ultima colonna in basso, fatti nuovi. Però poi il legislatore ha fatto una norma e dice ne servirebbero in realtà 1200. Che cos'è l'ospedale comunità? È l'ospedale per l'anziano non autosufficiente a guida infermieristica, dove il medico viene giusto 1-2 ore al giorno quello che serve, ma poi fanno tutto le infermiere. E dovrebbero essere proprio piccoli ospedali di prossimità, bassa intensità medica ad altissima intensità infermieristica e socio-sanitaria. Tutti mi chiedono, senza, ma dove andiamo? E che personale c'è lì dentro? Nuovo personale? Io dico no, 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 perché dentro noi diciamo, ah, io, gli infermieri non ci sono. Cioè, se anche adesso i soldi, i tedeschi uscissero domani mattina a comprare infermiere, non ci sono. Non esistono. Se vanno in pensione 16.000, ne sforniamo 13.000, non ci sono. E B, comunque noi non c'è i soldi, quindi non abbiamo né i soldi né l'infermiere. Quindi quando mi dicono, ma dove andiamo a prendere? Andiamo a prendere là dove sono. No, perché non abbiamo i soldi. E poi non abbiamo la politica migratoria per prenderli. E noi, le uniche infermiere che abbiamo sono quelle che oggi lavorano nell'ospedale. Semplicemente in quel reparto togliamo i medici e li mettiamo da un'altra parte, dove fanno le cose ad alta specialità. In quel reparto, senza i medici, invece teniamo le infermiere, anzi togliamo anche un'infermiera, mettiamo due ossi in più e facciamo sotto casa le cose che servono agli anziani. Faccio indietro un numero, così si capisce meglio. Questa è una roba per specialisti, poi giuro che mi faccio. Voi sapete che è stato previsto il PNR che avremo l'ospedale comunità, la casa della comunità, la centrale operativa territoriale, un aumento dell'ADI e tante altre belle cose, l'infermiere, famiglia e comunità. Se volessimo popolare di infermiere tutti questi nuovi set, queste nuove strutture che ci sono state proposte, servirebbero 101.000 infermiere. Ne abbiamo più o meno 30.000 negli ambiti territoriali, le altre 70.000 non arrivano. Questo cosa vuol dire? Che noi a livello locale dobbiamo prenderci questo spazio di autonomia e dire cosa preferiamo? C'è più importante la casa della comunità o l'ospedale della comunità? C'è più importante l'ospedale della comunità o sviluppare le cure domiciliari? Perché noi le risorse per fare tutte e tre non ce le abbiamo. Poi si può fare sempre finta, nel senso dire la stampa ho raddoppiato le cure domiciliari, sono talmente povere che se anche raddoppi quando è 0,1 per 2, poi sai, i giornalisti sono di bocca buona, lì si fa in fretta a dichiarare qualsiasi cosa. Okay. La cosa vera è dove mettiamo il cuore della vicenda, sapendo che il PNRR è sostanzialmente un'operazione non di risorse in più, ma di ridistribuzione delle risorse che ci sono. E tendenzialmente noi dovremmo avere dei setting per gli anziani non autosufficienti, dove li teniamo 15 giorni in un ambiente non ospedaliero. Dobbiamo sviluppare il più possibile i servizi per la cronicità e specializzare in pochi luoghi grandi tutto ciò che è l'ospedale, diciamo, chirurgico, oncologico, superficialistico. Ma questo è il modello verso cui dobbiamo andare, che però è un modello doloroso, perché significa ridistribuire cose. E nel mondo pubblico, se c'è una cosa difficile, è ridistribuire, perché quello a cui togli apriti cielo. In ogni caso, su questo tema del togli, oggi c'è un dato oggettivo che manca comunque personale, quindi il poco che c'è dobbiamo decidere dove ce lo giochiamo. Satis. Domande su quest'ultimo pezzo del trasformatore dei servizi, poi siamo liberi tutti.
Guardi, io l'avevo ascoltato alcune settimane fa a Bologna, alla festa metà, e mi aveva probabilmente impressionato. Oggi mi ha semplicemente entusiasmato, perché lei è una delle poche persone che ho ascoltato ultimamente che ha avuto il coraggio di dire una verità che non è di oggi, ma è di almeno 30 anni. Perché dico questo? Io sono arrivato in medicina nel 1973, quindi qualche cosina ho visto, ed è circa 30 anni grosso modo che si sapevano già esattamente queste cose a livello della programmazione e delle idee, quindi nulla di nuovo sul sole, bastava ascoltarle, quindi nulla da dire, da eccepire, perché lei ha detto la realtà. Aggiungo solo due cose, mi permetto, sempre della mia esperienza: basta parlare di numero chiuso, ma parlare di numero programmato, che è tutto tutta un'altra cosa. Ed è stato dei gravi errori che è stato fatto, perché quando negli anni 80-90 ci fu la pletora medica, fu fatto, non sbaglio, del numero chiuso, non fu fatto l'orario programmato, sempre un tecnicismo, ma questo è lo stravolgimento della realtà. Secondo appunto, quando parliamo di infermieri dobbiamo intenderci cos'è un infermiere. Quando io mi sono laureato, per diventare infermiere bastavano 6 mesi più o meno, cose del genere. Poi ci fu l'errore professionale, che caspita, ci fu l'errore che si andava a cercare della gente, dice smettete di studiare nel liceo, dopo 2 anni iscrivetevi in infermiere professionale, errore drammatico, vabbè. Oggi come oggi l'infermiere è tutta un'altra roba, oggi c'è il laureato in scienze infermieristiche, cioè ci vogliono 5 anni di superiore, 3 anni di università e poi c'è la magistrale. Quindi il luogo dell'infermiere è completamente diverso, è per quello che può fare quella roba lì. E il signor dottore, a cui la categoria appartengo, che amo la follia ma anche conosco molto bene i suoi difetti, deve avere un po' l'umiltà di dire devo fare delle altre robe, che le lascio fare a chi ha studiato più di me, perché ha fatto delle altre robe. Questi sono gli ultimi 2 punti, non appunti, 2 aggiunte che volevo fare alla perfetta relazione che lei ha fatto. Grazie. Volevo farti una domanda, perché è un po' di tempo che sono fuori, quindi un po' arrugginito. Che fine ha fatto il discorso dell'appropriatezza delle prestazioni? Perché rispetto al discorso che esaudiamo il 50% delle richieste, gioca molto anche il fatto che le richieste sono tante quelle inappropriate. Ci sono stati anni in cui si è lavorato molto su questo tema, era impopolare anche questo, perché voleva dire guarda, tu non hai più bisogno proprio, puoi aspettare, no? E sembrava che si allungasse la lista d'attesa. Questo tema è sparito, mi sembra, e anche questo abbiamo delle evidenze cliniche importanti che ci dicono che c'è una percentuale significativa di prestazioni inappropriate che sono costose per il sistema, generano diseguaglianza perché chi ha bisogno va in coda e chi non ha bisogno è davanti. E quindi questo mi sembra uno degli oggetti da rimettere in discussione.
Potrei dire un
po'? Facciamo qualche domanda e poi basta. Rispettiamo la domenica sera.
Questo quadro è abbastanza drammatico. Che ruolo potrebbe avere la prevenzione, puntando la prevenzione sugli stili di vita, sull'alimentazione, a partire da giovani, però anche in tutti gli altri stadi della vita, da pensare. Io ottimisticamente penso che si potrebbe migliorare la qualità della vita. È vero che in un'ottica in cui ci sono poche risorse e in cui non si programma puntare sulla prevenzione, credo che sia un di più, però mi sembra una curiosità.
L'ultima domanda,
per due
battute,
la signora.
Scusi, non la vedevo.
No, volevo dire solo una cosa.
Dopo ha detto che niente, ha detto che niente.
No, volevo dire solo una cosa sulla formazione degli infermieri. Allora, io mi sono diplomata nell'85 e io ero tra le poche che allora aveva già fatto la scuola superiore, ma eravamo non pochissime, quindi avevamo già un diploma di scuola superiore e già allora i 3 anni, e non era una passeggiata, devo dire la verità. Mia figlia adesso si è diplomata 2 anni fa e ha fatto il suo liceo, la sua adesso sta facendo, lavora già però, lei subito appena. Quindi io voglio dire, l'infermiere intanto ha una formazione molto seria, è già da molti anni questo. Purtroppo ci sono stati degli sbagli tra riqualificazioni, cose un po' fatte raffazzonate, però io le devo dire che io poi non ho potuto lavorare tanto, ma quel po' che ho lavorato ho visto delle persone molto preparate. In più sul territorio avrebbero un compito importantissimo, sia per quello che riguarda l'assistenza domiciliare, ma in un futuro proprio come infermieri di comunità.
Grazie. Vi ha chiesto?
No, è già stato detto.
Per chi non mi conosce, sono Anna Monfredini, sono l'assessore al sociale e alla sanità del comune di Crevalcore. Volevo intanto ringraziare veramente il gruppo che ha organizzato questo pomeriggio, veramente molto molto interessante, importante, e ovviamente il professore per questo intervento. Veramente contenti del patrocinio, veramente molto, nel senso che io volevo, cioè ci sarebbero 10.000 cose da dire, ovviamente non mi voglio soffermare su, insomma c'è stato un dibattito già più che approfondito, però ci tenevo invece provare a lanciare invece una ventata di ottimismo, nel senso che penso che dovremmo tutti andare a casa e in un momento primo di sconforto, come c'è stato anche per me subito, fortissimo, che ho ventilato delle dimissioni ridendo con un consigliere qui in sala, nel senso che viene quasi da dire per un momento viene da dire allora cosa possiamo fare, cioè mi dimetto, al momento dopo dove invece dovrebbe venire fuori, a me è venuto lo sprone di dire c'è una mariade di cose da fare. E anzi, a questo momento siamo in pochi, cioè siamo in tanti, non siamo in tantissimi come sarebbe giusto che siamo, però c'è comunque stata una buonissima partecipazione, questo mi rende molto contenta davvero, perché io da istituzione penso che domani ci saranno dei cittadini, magari in un certo senso un po' sempre quelli, perché noi ci conosciamo, quindi è vero, però dei cittadini ancora più informati, molto più informati, che verranno da me e da altre istituzioni, e andranno da altre istituzioni a pretendere di più. Quindi non è scontato per me, è vero, non siamo in tantissimi, siamo un po' quelli che sempre ci vediamo, però abbiamo più strumenti da oggi, molti di più, e per me, io come assessore, ma anche cittadini come voi, che ripeto, da domani dovranno venire da me in primis, che sono qui, e da tanti altri enti, a dire abbiamo scoperto che ci sono dei problemi ancora più grossi di quelli che sapevamo fino al giorno prima, e pretendiamo di più e vogliamo fare di più. È vero che da 30 anni che si sanno queste cose, però forse non è mai abbastanza. In Francia manifestano e si ottiene, insomma è importante la mobilitazione e si ottiene, sì, non sempre perché poi Macron ha poi, però si è dato un segnale importante, e quindi per me insomma la mobilitazione dei cittadini è importante, in primis verso le istituzioni, che anche se hanno della scarsa, non tutta la manovra che vorremmo, perché un assessore comunale sull'ambito sanitario sappiamo che fa fino a un certo punto, però è il primo ente che incontriamo e che possiamo sollecitare. Quindi io invece sono veramente molto molto contenta, ringrazio tutti per la partecipazione, il professore per tutte le sollecitazioni e le ansie che ci ha causato oggi, ma importanti, grazie mille.
Tre battute per chiudere. La prima, credo che la consapevolezza dia il lusso di avere le chiavi interpretative per capire com'è la realtà e anche per sostenere alcuni problemi che non sono risolvibili, ma che vanno compresi e sostenuti. Il fatto che noi siamo un popolo molto anziano, che non fa figli, nel breve periodo è una realtà che dobbiamo sapere e sostenere, e non è risolvibile nel breve periodo. Speriamo che qualcuno lo risolva, ma anche chi lo risolverà in 20 anni. Quindi noi nel breve periodo, su molte di queste questioni, dobbiamo essere consapevoli per sostenere, perché i problemi non sono tutti risolvibili. La stessa cosa che la medicina deve insegnare ai cronici. Quando uno diventa cronico, quello che deve insegnare la medicina è dire, guardi, lei non guarirà, morirà con quella patologia, ma se lei la sostiene, potrà vivere bene. Se non la sostiene, vivrà male. Perché a quel punto lo si cura ed è peggio. Però deve lavorare il lutto che è diventato cronico. No? Quindi il fatto che noi dobbiamo sostenere anche alcune di queste ipotesi, perché questa è una chiave di lettura per capire cosa sta succedendo. Prima affermazione. La seconda, in parte questo adesso è un paese per giorno. Perché siccome mancano, quei pochi che ci sono possono, ad esempio, nella vita professionale scegliere quello che vogliono. Di qualsiasi cosa scelgono, possono andare a lavorare dove vogliono. Se uno oggi ha in mano un titolo di infermiera, l'autista di camion può farlo a Trieste o a Palermo, ma trovando lavoro in 48 ore. Cioè,
una grandissima, non c'è più un problema oggi, cioè, oggi c'è il problema dei lavoratori e non dei posti di lavoro, no? Capite che questo è un cambiamento. Terzo, le generazioni di adesso sono però diverse e non dobbiamo guardare la generazione di adesso con moralismo. Sono YOLO, you only live once, quindi quando scelgono un lavoro non lo scelgono prevalentemente in funzione del reddito e della carriera, ma dell'equilibrio vita-lavoro. Pensate, in Germania per avere 1000 infermiere tu devi assumere 1500, perché tutti i giovani lavorano in part-time, sono figli, marito e moglie della nuova generazione lavorano in part-time fino a quando i figli non hanno 10 anni. I redditi sono alti, ci sono i soldi per i figli, se vuole parlare. Perché? Perché la famiglia viene prima del lavoro. Ora, è bene o male? È inutile avere uno sguardo moralista. Se io ho bisogno di attrarre dei giovani, o prendo atto che sono fatti così, oppure non li avrò, non li troverò. Noi abbiamo i posti per infermiera nelle nostre università per infermiere e non troviamo le vocazioni, cioè non si iscrive nessuno. Quindi abbiamo molte regioni, ogni 10 posti, 8 candidati, tra l'altro anche abbastanza scarsi, nel senso che una su 4 non ce la fa, si arrende prima, perché è troppo difficile, nonostante potete immaginare il mantra sia todo scavalero, perché mancano. Quindi. Perché non riusciamo a trarre le infermiere? Perché noi abbiamo, dirci, anche qua, la diagnosi più soldi è sbagliata, vanno anche bene più soldi. Va bene, ma non è la diagnosi principale, perché la generazione addosso cerca senso, significato. Siccome l'immaginario che ha ancora l'infermiera, quella della OSS, non gli è stato spiegato, guardi che l'infermiera di fatto nel territorio è molto autonoma, è la regina della festa, ma anche in ospedale, il medico c'è alcune ore, poi è gestito dall'infermiera, che ha grande responsabilità e pezzo importante del lavoro sporco, per questo termine, è fatto da altre categorie. Questo però non è conosciuto, quindi qua il tema è come comunico questa cosa. E qua viene il tema della prevenzione. La questione vera è come si fa la prevenzione nel 2024. Non facciamo quei dipartimenti di igiene pubblica. L'altro giorno eravamo con 20 direttori di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti e provocatoriamente gli abbiamo chiesto: ma lei sarebbe disponibile a rinunciare 2 medici in cambio di 2 social media manager, di 2 che stanno sui social e ingaggiano sugli stili di vita delle persone, perché la comunicazione oggi è così. Loro, essendo gente intelligente, hanno detto: ah, mi piacerebbe tantissimo, ma purtroppo è vietato. Deve essere un po' una battuta da chi è incluso nel sistema, no? E quindi sì, ma che cos'è la prevenzione oggi? Come la si fa? Perché è molto diversa, no? Le dico questa cosa interessantissima: la regione che ha più bambini obesi è la Campania. Il 60% dei bambini in Campania sono obesi. Perché? Perché il gioco libero non esiste più, nessuno va in cortile a giocare, no? Perché c'è il pedofilo, il mostro, tutti i fantasmi che abbiamo generato. Quindi nelle società ricche le famiglie pagano per le attività sportive, tutte cose protette a pagamento. Dove non ci sono i soldi e la cultura, sta in casa, chiuso in casa, con junk food e videogioco. Comunque non c'è più il gioco libero, non esiste più. Si è coniugato addirittura questo termine, you pay for play, tu paghi per giocare oramai. E quindi chi è ricco paga, chi non è ricco, e quindi poi diventano poi obesi e sono in casa. Appropriatezza. Qua siamo davanti a un grande momento rivoluzionario, perché la digitalizzazione permette, soprattutto sugli MMG e sulle prestazioni degli specialisti di base, oggi di fornire quelli che si chiamano dei clinical decision support system, ovvero il software, alla luce dei dati del paziente, suggerisce la terapia. La battaglia al momento è se quel sistema lo offrirà l'SSN, o come sta succedendo, se lo stanno facendo in proprio varie categorie professionali. Perché chiaramente quello che la macchina suggerisce poi viene quasi sempre accettato dal medico. Il medico di un mese resiste, poi nel 31esimo giorno si prende e tende ad ascoltare quello che la macchina. Tra l'altro la macchina batte l'uomo, perché non è mai
stanca, non ha mai litigato col marito o con la moglie, adesso più col marito, perché sapete, i giovani medici sono al 75% sempre donne. Il tema è che e questo cambierà, cambia già tutto, cambia come si prescrive, no? Quindi quella battaglia, se l'SSN sarà sufficientemente autorevole per essere colui che popolerà e metterà a disposizione dei medici questi strumenti che consigliano e influenzano tantissimo la prescrizione, quindi porteremo a casa la propria testa, no? Che è la nuova, è la battaglia del mondo. Chiudo con una battuta. Io credo che uno dei problemi d'Italia è che siamo tutti un po' lividi, io compreso, un po' ammalato un po' di questa cosa. Io ho già dato, adesso tocca agli altri. Invece io credo invece che il discorso di oggi è esattamente per il contrario. Cioè, o c'è una reazione collettiva, collettivamente ci rendiamo conto che siamo una società, come dire, aging, che dobbiamo cambiare le forme della sanità, che i nostri giovani non sono più attratti da alcuni lavori, collettivamente reagiamo e non c'è il colpevole in questa vicenda. E non c'è uno che emana la formula magica, cioè, o collettivamente lavoriamo con le diagnosi e sviluppiamo alcune proposte, oppure da questa situazione non ne usciamo. Personalmente trovo molto generativo essere consapevole, sapere che è così e dentro questa consapevolezza capire quali sono gli spazi di azione possibili. Grazie mille, buona serata.
Ringraziamo tantissimo il professor Longo, ci ha dato tanti tanti motivi di riflessione. Noi come gruppo promotore, io almeno sono molto contento di aver applicato la formula. Non è detto che in cui la competenza e le conoscenze spesso vengono snobbate, noi riteniamo invece che sia utile, sia indispensabile. E quindi la forma di chiamare esperti validi penso che ci abbia premiato. Vi ricordo che domenica prossima ci sarà il secondo incontro, il nostro ospite sarà il relatore della dottoressa Merina di Vindin, e il 12 novembre ci sarà un altro incontro con Gianluigi Bolini a carattere demografico e statistico. Facciamo oggi vediamo